8 settembre 1943, data dell'armistizio italiano, secondo altre storiografie, data della capitolazione italiana. Sono vere entrambe le versioni. La prima è vera formalmente, si tratta di un armistizio, la seconda è vera sostanzialmente, si tratta di una resa senza condizioni. Prima però di andare ai dettagli, vediamo un concetto di ordine più generale. Che cosa porta l'8 settembre? Porta fondamentalmente l'estensione alla totalità della Venezia Giulia delle medesime logiche che già erano attive nella Jugoslavia occupata, di cui abbiamo sentito alla lezione di Enrico Betti. Quali erano queste logiche? Erano le logiche della violenza estrema, in cui le stragi erano diventate il sistema corrente di risoluzione dei conflitti politici, in cui tutti combattevano contro tutti, e in cui l'eliminazione su larga scala era una soluzione talvolta considerata ottimale e comunque corrente. Quindi c'è stato un enorme salto di qualità della violenza. Un salto delle qualità nella violenza che è proprio di tutti i territori del fronte orientale. È una delle grandi novità della Seconda Guerra Mondiale. Noi sappiamo già perché lo sappiamo. Avendo studiato la Grande Guerra, che era già la Grande Guerra, era stata chiamata guerra totale, ma in maniera diversa. Guerra totale perché tutta la società era stata in qualche modo coinvolta nella guerra. Ma nella Prima Guerra Mondiale si era mantenuta sostanzialmente la differenza di fondo fra civili e militari, quella differenza che era maturata in Europa dopo l'esperienza terrificante delle guerre di religione e la guerra dei Trent'anni, a partire dalla seconda metà del 600 e poi del 700. Gli stati europei avevano cercato di dividere nettamente ciò che è militare e ciò che è civile, per garantire la sopravvivenza della società civile, creando un insieme di regole, no? Di regole di protezione di comportamento anche in tempo di guerra. Ecco, queste regole, poi successivamente molto perfezionate, tengono durante la Grande Guerra. Nella Seconda Guerra Mondiale non tengono più. La differenza fra civili e militari sfuma fino praticamente a scomparire. Ricordate sempre che la Seconda Guerra Mondiale comincia con i bombardamenti tedeschi sulle città polacche e si conclude con i bombardamenti nucleari sulle città giapponesi, sulle città. Cosa vuol dire? Vuol dire che i civili sono diventati obiettivi di guerra, come gli obiettivi militari, anzi, in alcuni casi addirittura obiettivi preferenziali. Perché si è capito dall'esperienza della Grande Guerra che per sconfiggere un nemico potente non basta far crollare il fronte di combattimento, ma bisogna anche far crollare il fronte interno, o meglio, si cerca di far crollare tutti e due. Nella prima guerra mondiale il sistema ha funzionato con la Russia, in Russia è crollato il fronte interno prima che il fronte esterno. Durante la seconda guerra mondiale vedremo che in Italia crollano tutti e due, crolla il fronte esterno, ma crolla anche il fronte interno. In altri casi invece in maniera terrificante reggono. Il fronte interno regge sia in Germania che in Giappone e tutte e due devono venire conquistate all'ultimo sangue, si potrebbe dire. Ma fatto sta che questa differenza fra civili e militari salta largamente. Salta in particolare sul fronte orientale. Sul fronte occidentale, durante la breve campagna di Francia e poi anche successivamente durante la seconda campagna di Francia, quella del 44, questa differenza in qualche modo viene rispettata, seppur nel 1944 in maniera minore perché già attiva la resistenza. Ma insomma, normalmente quando i soldati si arrendono, salvo casi eccezionali che accadono in tutte le guerre, vanno a fare i prigionieri e che sopravvivono. Sul fronte orientale no. Sul fronte orientale la guerra parte immediatamente come guerra di sterminio etnico e ideologico. E quindi immediatamente c'è lo sterminio dei prigionieri, sia direttamente che come forza lavoro. C'è lo sterminio degli ebrei, c'è lo sterminio dei bolscevichi, qui sono le logiche estreme dello sterminio. In Jugoslavia queste logiche di sterminio anche si applicano fino al massimo grado. Ci sono tentativi di genocidio, come quelli di Ustascia ai danni dei cetnici, che di solito non vengono considerate genocidio vero e proprio, a differenza di quelli degli ebrei, soltanto per una ragione. Gli Ustascia vogliono eliminare tutti i serbi che vivono all'interno dello Stato di Croazia. Ma semplicemente usano diverse tecniche contemporaneamente, stragi, ma anche espulsioni, ma anche conversione di massa. Siccome non solo stragi, tecnicamente non lo si considera genocidio, ma capite che sono distinzioni. Questa talvolta in concreto un po' astratte. Comunque si tratta di scoppi di violenza senza fine. Ora, questi scoppi di violenza, queste logiche, ecco, potremmo dire estreme, l'avete vista esemplificata ad esempio nella circolare 3C di cui si parlava a proposito dell'occupazione italiana, ma tutti gli altri interlocutori fanno esattamente le stesse cose, non è che sia diverso, arrivano nella Venezia Giulia nel 1942. Perché arrivano? Beh, perché il fronte orientale ormai fa parte d'Italia. La provincia di Fiume è stata allargata con pezzi del Gorski Kotar. La provincia di Lubiana è diventata provincia italiana. Nella provincia di Lubiana succedono le stesse cose che succedono in Bosnia. Ma la provincia di Lubiana è contigua alla provincia di Gorizia e alla provincia di Trieste. E quindi c'è una trasmigrazione. C'è una trasmigrazione innanzitutto perché anche nelle province di Fiume, di Gorizia, di Trieste e di Pola nascono nuclei di movimento di liberazione, di movimento partigiano, sloveno e croato. Nel momento in cui nascono nuclei di movimento di liberazione che cominciano a svolgere attività di guerriglia, ecco che parte anche l'antiguerriglia. E quindi voi vedete che nel 42 queste logiche estreme del fronte orientale ormai coinvolgono già la Venezia Giulia in maniera simmetrica. In maniera simmetrica perché chi se ne accorge per prima sono sloveni e croati. Questo è abbastanza evidente. Il movimento resistenziale della Venezia Giulia è ovviamente sloveno e croato. E quindi le prassi estreme di antiguerriglia sono quelle che colpiscono sloveni e croati. Colpiscono ovviamente il movimento partigiano, ma sapete che tipico della guerra partigiana è la quasi impossibilità di distinguere il combattente partigiano dal civile. E quindi l'antiguerriglia strutturalmente colpisce la popolazione civile con le tradizionali pratiche dell'antiguerriglia, i rastrellamenti, le razzie, la presa d'ostaggi, le fucilazioni. Quello che accadeva fino a poco prima in Slovenia, in Croazia, in Bosnia, in Montenegro, accade anche nelle province, soprattutto di Gorizia, di Fiume e poi di Trieste. Ci sono alcuni paletti che possiamo mettere, alcuni momenti simbolo. Giugno del 1942 viene creata da parte dell'amministrazione italiana, del governo italiano, una struttura speciale. Perché? Perché si è visto che le forme tradizionali di lotta alla guerriglia non funzionano, così come hanno funzionato male nella provincia di Lubiana, male in Dalmazia, male in Bosnia, male in Croazia, funzionano male anche nella provincia di Gorizia, di Trieste e di Fiume. Cioè grandi rastrellamenti danno esiti limitati. Spesso i partigiani riescono a sfuggire all'accerchiamento, scompaiono e poi ricompaiono. Ecco quindi che si preferisce creare una struttura ad hoc. È la prima struttura professionale che l'amministrazione italiana crea per l'antiguerriglia, la crea per la Venezia Giulia. È l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia, creato nel giugno. Che cos'è? È un corpo speciale di polizia che trae i suoi aderenti dagli altri corpi normali, dei commissariati, e ripropone una metodologia che aveva già funzionato molto bene in Sicilia. E non a caso sul comando viene affidato a Giuseppe Gueli, che è un commissario di polizia che ha lavorato col prefetto Mori in Sicilia nella lotta alla mafia, in cui il prefetto Mori ha costituito un ispettorato speciale pubblica sicurezza per lotta alla mafia che ha funzionato benissimo. Un corpo di specialisti non vincolati al territorio con mano libera fondamentalmente. Ha funzionato molto bene. La stessa logica viene riproposta anche nella Venezia Giulia a danno del movimento partigiano sloveno e croato. A guidarlo è sempre Giuseppe Gueli, è uno degli uomini che più si distinguono, e poi vedremo come si distingue, è il commissario Gaetano Collotti. Funziona molto bene. Cosa vuol dire funziona molto bene? Nel senso che attua delle tecniche che non sono i grandi rastrellamenti, anche perché sono pochi i membri dell'Ispettorato Speciale, ma soprattutto la tecnica dell'infiltrazione, cioè dello spionaggio dall'interno, che consente di isolare i capi, di capire dove sono e poi di colpirli a colpo sicuro, non in un grande rastrellamento, ma con una normale e rapida operazione di polizia. E poi l'uso sistematico, potremmo dire scientifico, della tortura. Il PowerPoint, voi vedete due documenti a questo proposito. Il primo è una testimonianza di una delle tantissime vittime dell'Ispettorato Speciale. Questa è una detenuta slovena Non la leggo ad alta voce perché mi fa un po' di ribrezzo, ma la potete leggere dal PowerPoint. È una testimonianza sulle violenze che subisce personalmente e che vede subire da parte anche delle altre vittime. Questa riesce a sopravvivere perché è ancora viva all'atto della caduta del fascismo il 25 luglio, a quel punto nello sbandamento generale. Uno dei cancerieri le dice scappa adesso oppure non scappi mai più, riesce a scappare. Altre non riescono. L'altro documento che vi presento, in alcune righe, sono stralci di una lettera del vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, inviata a Buffarini Guidi, che è la sottosegretaria all'interno, quindi diretto responsabile delle attività di repressione, in cui il vescovo denuncia le incredibili violenze dell'ispettorato speciale, esprime indignazione. Indignazione perché sono contrarie alle leggi dell'umanità e anche pregiudicano il buon nome italiano, e dice qualcosa di molto forte. Quando contro la legge, da chi rappresenta una legge, viene usata violenza e giustizia, tutto crolla nella mentalità, nella fiducia del popolo. Perciò io guardo con spavento questi fatti. Spavento non perché fosse persona timorosa, anzi è una personalità notevolissima, forte, ma spavento per quello che sarebbe potuto ancora succedere e di fatti succederà. Un'altra data chiave è quella del luglio 1942. Luglio 1942, data della strage di Pogrom. Non è l'unica, ci sono altri eccidi in questo periodo, ma questo è quello certamente di dimensioni maggiori ed è emblematico. Anche qui nel PowerPoint vi ho presentato un documento che è uno dei pochissimi documenti che abbiamo perché pochissimi sono stati sopravvissuti. Questo è un testimone che per caso non è in paese al momento della strage e quindi riesce a vedere quello che succede. Il villaggio Podhum è vicino a Fiume, una zona ad alta intensità partigiana. Le ragioni non sono chiarissime, qualcuno dice una rappresaglia, ma molto probabilmente è semplicemente la volontà di terrorizzare una popolazione che si sa che sostiene i partigiani, partigiani che continuano a sfuggire tutti i rastrellamenti. Ed ecco che l'11 luglio in paese arriva un reparto militare, raduna tutta la popolazione, separa donne e bambini dagli uomini e, presupponendo che i maschi sono tutti sostenitori partigiani, li funziona tutti, li fucila tutti. Poi brucia il paese e interna, manda nei campi di internamento il resto della popolazione, donne e bambini. Questa è la strage di Podhum. Come vedete, sono già logiche estreme che sono arrivate. Gli italiani se ne rendono conto in maniera labile, perché non sono direttamente coinvolti, ne sentono parlare. Invece ne sono direttamente toccati, ne saranno travolti nel settembre del 43. Settembre 43, quando dopo il crollo queste logiche li colpiranno direttamente, con il fenomeno delle foibe istriane, di cui si tratterà in una lezione a parte, e poi con l'operazione Nubifragio, a seguito della quale i tedeschi assumeranno il controllo di tutta la regione con un'operazione militare che provocherà migliaia di vittime, soprattutto nella penisola istriana. Questo accade dopo l'8 settembre. Vediamo allora cosa succede al momento dell'armistizio. Succede nella Venezia Giulia quello che succede in tutto il resto d'Italia e dei territori di occupazione italiana, cioè le forze armate italiane. Nonostante sia l'Italia che sceglie il momento dell'armistizio, si fanno trovare assolutamente impreparate. E la gestione di quello che è un momento assolutamente critico rivela un pressapochismo spaventoso. Guardate, in qualsiasi modo fosse stato gestito, l'armistizio sarebbe stata un'impresa difficilissima e probabilmente catastrofica, vista la situazione delle forze armate italiane, dislocazione delle forze rispetto a quelle tedesche, era evidente che sarebbe successo un disastro. I disastri possono succedere in molti modi. In questo modo il disastro accade per assoluta mancanza di organizzazione e di ordine. Per cui quello che è uno strumento militare che conta ancora milioni di uomini sotto le armi, in 2 giorni semplicemente scompare, si dissolve. Nella Venezia Giulia il caso più eclatante è questo, ce ne sono vari episodi, ma questo è il più eclatante. Si sa benissimo quello che succederà al momento, i comandi lo sanno quello che succederà al momento dell'armistizio, i tedeschi cercheranno di prendere il potere. Quindi cercano di preparare dei piani, ma erano nella massima confusione possibile. Ogni unità prepara i suoi piani. Ad un certo punto, il confine orientale, che è una zona di elevatissimo profilo strategico, il comando supremo convoca uno degli ufficiali in comando, ma non l'ufficiale superiore, tale generale Gambara, che comanda non l'armata, non la seconda armata, che è distanza della, fra Venezia Giulia e Jugoslavia, ma l'undicesimo corpo d'armata. Viene chiamato a Roma i primi di settembre e si affida il comando di un raggruppamento speciale. Deve trarre le truppe dalla seconda armata che sta appunto in Jugoslavia, dall'ottava armata che sta in Friuli, e costituire un raggruppamento mobile che ha un speciale compito operativo, cioè al momento dell'armistizio, fare fuori le unità tedesche, che sono abbastanza limitate, una divisione fondamentalmente, forse due al massimo, no? E vabbè, cosa non viene detto a Gambara? Non gli viene detto che l'armistizio è già stato firmato. E quindi gli viene detto che avrà a disposizione tutto il tempo necessario per fare i suoi preparativi, quindi, che so, una settimana, qualche giorno, no? Tanto che si tira in lungo e l'ordine scritto gli viene consegnato appena nella serata dell'8 settembre, quando Roma si sa già benissimo che sta per essere pubblicato l'armistizio. E difatti Gambara riceve l'ordine. Prende la macchina e se ne torna verso nord, lui è di Stanza Fiume, e a Foligno vede la gente per strada, chiede cosa succede, c'è l'armistizio. Riesce a mettersi in contatto con il comando e gli viene detto, eh sì, vabbè, fai quello che puoi, fondamentalmente. Ella segue le direttive che la situazione contingente gli consentirà, cioè si arrangi. Gambara arriva a Fiume, trova il caos assoluto e consegna la città ai tedeschi. Questa è la gestione dell'8 settembre. Lo stesso succede in Friuli, lo stesso succede a Trieste. Nell'immagine vedete la conseguenza: è una folla di militari italiani scortati da un tedesco che sfila tristemente verso l'internamento, che poi è prigionia in condizioni durissime in Germania. C'è qualche tentativo di resistenza, pochi, ma qualche tentativo c'è. Il più significativo è la cosiddetta battaglia di Gorizia, che è la prima battaglia partigiana d'Italia, per questo è rimasta abbastanza celebre. Cosa accade? Quando scoppia la notizia dell'armistizio, non si capisce ancora bene cosa stia succedendo, perché i tedeschi sono quattro gatti. Il 10 settembre alcuni operai, alcune centinaia di operai dei cantieri di Monfalcone, decidono di prendere le armi. Le armi ci sono risbandati, smontano un po' di mitragliatrici, degli aerei d'allestimento, perché il cantiere faceva anche aeroplani, e si incamminano verso Gorizia. Arrivando nei pressi di Gorizia, incontrano delle formazioni partigiane slovene che circondano la città ed ecco che decidono, si accordano per combattere assieme ai tedeschi, contro i tedeschi, e danno vita ad una formazione che viene chiamata Brigata Proletaria, sono comunisti evidentemente questi, no? Una brigata proletaria su tre battaglioni che insieme ai partigiani sloveni si scontra contro i tedeschi. E tiene testa ai tedeschi per un paio di settimane, fino al 25 settembre. Perché? Perché i tedeschi sono pochi, occupano i centri principali, e quindi Monfalcone, Trieste, Pola, Fiume e le rotabili. Il resto si vedrà in un secondo momento. Qui i partigiani, sull'onda dell'entusiasmo, ecco, compiono un errore tattico clamoroso, cioè accettano una battaglia in campo aperto, avvalendosi in parte di fortificazioni risalenti alla prima guerra mondiale. Ovviamente è una follia dal punto di vista partigiano, no? Che poi verrà giustamente rimproverata ai comandanti. Appena i tedeschi radunano truppe, il 26-30 settembre parte un'offensiva, ovviamente sbaraglia sul campo gli avversari, la brigata proletaria viene distrutta, le formazioni partigiane slovene devono ripiegare nell'interno. E quindi è la fine della battaglia di Gorizia, eroica, ma ovviamente assolutamente inutile. Ecco, con l'8 settembre, questa valutazione è d'ordine storico, comincia per gli italiani, possiamo chiamarla la lunga stagione dell'impotenza. E quindi la data dell'8 settembre della capitolazione italiana è una data assolutamente periodizzante nella storia italiana. Una periodizzazione da tanti punti di vista, periodizzazione perché significa la fine, la scomparsa, la distruzione di quei desideri, di quei sogni, di quelle ambizioni di grandi potenza che abbiamo visto contraddistinguere la politica estera italiana fin dall'unità fino appunto all'8 settembre del 1943. ma a livello territoriale nell'Alto Adriatico, un momento storico di svolta. Fino a quel momento gli italiani erano detentori della totalità del potere. Totalità vuol dire tutto. Dopo gli italiani perdono qualsiasi potere. Quindi si passa da tutto a niente. Dal settembre del 43 alla primavera del 45 ci saranno due contendenti, il potere tedesco e il contropotere partigiano jugoslavo. L'Italia non avrà, gli italiani non avranno né potere né contropotere, ma saranno marginali. E quindi tutti gli italiani delle diverse obbedienze politiche, fascisti e resistenti, cosa cercheranno di fare? Cercheranno semplicemente di infilarsi negli interstizi fra i due poteri che stanno lottando sul territorio. Del resto è quello che fanno anche in tutta la penisola, la Repubblica Sociale Italiana e il Regno del Sud. La Repubblica Sociale Italiana cerca di ritagliarsi uno spazio politico all'ombra dei tedeschi, il Regno del Sud cerca di ritagliarsi uno spazio politico all'ombra degli alleati. La stessa cosa accade ovviamente nella Venezia Giulia. E quindi comincia la stagione dell'impotenza italiana. Impotenza a livello diplomatico, l'Italia non può decidere nulla. Perché per poter decidere qualcosa bisogna essere padroni almeno di se stessi e poterlo negoziare, ma l'Italia non è padrona di se stessa, quindi non può decidere assolutamente nulla. Impotenza politica. Politicamente gli italiani non contano nulla né al nord né al sud, impotenza militare. L'Italia non ha uno strumento militare autonomo. Ecco, questa stagione di impotenza durerà fino a tutto il 1947, cioè fino a quando entrerà in vigore il trattato di pace e si comincerà a ragionare di una vaga normalizzazione. Perché sottolineo questo? Perché altrimenti si danno giudizi storici che non stanno né cielo né terra. Ricordate, dall'8 settembre del 43 fino a tutto il 47, l'Italia, gli italiani non sono un soggetto politico, ma sono un oggetto di politiche altrui. Questa è l'ottica in cui dobbiamo esaminare quello che accadrà negli anni successivi.